grazie al dottor Stoffa, penso che abbiamo avuto molti stimoli, che è stato soprattutto valorizzato l'elemento della crisi come elemento anche di passione, di impegno, per noi operatori, ma penso anche per ognuno di noi che costruiamo legami di civiltà. Io adesso proporrei una breve discussione di 5-10 minuti al massimo, dal momento che abbiamo lasciato depositare per ora gli interrogativi del dottor Scelza, che non sono semplici, abbiamo questo patrimonio di idee con cui insomma, ci stimola sempre il dottor Stoppa, per cui se c'è qualcuno passerei volentieri il microfono per porre delle domande.
Giambattista Graziani, direttore dell'ente autorizzato per i semplici. Per il presidente Scelba, l'intervento è stato davvero molto stimolante. Ha aperto in me tutta una serie di ragionamenti. Volevo condividere proprio due aspetti. Dunque, temporizzare al massimo la fase della dichiarazione dello stato di abbandono, credo che sia. Trovi tutti d'accordo, ovviamente, non può essere che così. Ci sono esempi anche all'estero dove questi temi sono stati affrontati, qualcuno li ha risolti, chi bene, chi meglio, chi peggio. Per esempio, mi viene in mente tre paesi stranieri dove operiamo noi, l'Ungheria. L'Ungheria, per dichiarare i bambini in stato di adottabilità, ci possono impiegare anche 10 anni.
Apposta è l'Ungheria.
Ah, da questi paesi provengono bambini in adozione che hanno un'età ormai scolare. Ci sono anche altri paesi più vicino che all'estero hanno questa prassi. Per contro ci sono paesi, cito la Federazione Russa, dove invece la dichiarazione di stato di abbandono e definire se questo bambino può essere idoneo all'adozione internazionale, quindi risolvono il problema della sussidiarietà dandosi un tempo, 6 mesi, 9 mesi. Dopodiché, se nessuna famiglia nel territorio nazionale ha richiesto in adozione quel bambino, è idoneo all'adozione internazionale e questa poi si chiude rapidamente. Per cui, e da questo paese arrivano bambini in adozione che hanno età sicuramente anche inferiore. Quindi questo discorso è veramente stimolante. Io sul così lancio, forse anche una provocazione, sul dubbio pro reo, no? Arriviamo alla fine e abbiamo ancora il dubbio. Palla difesa, palla contesa, palla difesa, si diceva quando si giocava a calcetto da ragazzi. Perché arrivare in fondo con questo dubbio non può invece far sancire adozione subito? Questa è la mia domanda. Perché conserviamo, anche se ovviamente è stato fatto un grandissimo lavoro di accorciamento dei tempi, forse è dovuto a una provocazione che non ha nemmeno i crismi giuridici, però oserei ancora, possiamo ancora di più. E l'ultima cosa sul rating, che è un'altra tecnica usata da paesi stranieri quando fanno l'abbinamento, in alcuni paesi si paragonano 4-5 famiglie per definire quale è la famiglia migliore per quel bambino in stato di adottabilità che deve essere abbinato. Allora non ho capito se questa classifica, come possiamo chiamare,
Classifica, si
questa
capisce.
classifica, così capiamo, è indifferente dal bambino che è proposto in adozione o se, è una cosa proprio che non ho capito, se queste 5, 6, 7 famiglie sono scelte su il bambino, su quello in particolare.
Vado da Gian, sì. Allora si fa così, prima le domande, cioè la domanda risposta, poi altre domande. Non so, come volete,
Se hai qualche altra domanda per il dottor Scelza?
Intanto vado qua così magari ci pensano. Allora, siccome io sono scordarello, però mi ricordo bene solo l'ultima domanda, la prima me la ripete. Allora, Dunque, lei dice, ma quando il dubbio, perché la regola del dubbio è quella? Ma il dubbio, la regola del dubbio discende o da una norma specifica o dal sistema, no? Se tutto potesse discendere da una norma specifica, se la soluzione di tutti i problemi giuridici, di tutti i conflitti che si vuole rimettere ad un giudice, trovasse la soluzione esatta, specifica, contemplata da una norma specifica, non servirebbero i giudici e soprattutto nemmeno gli avvocati. Non so quanto. E quindi molto spesso le regole di sistema, tra cui la regola del dubbio, discendono dal sistema, ecco perché nessun computer poi mai potrà sostituire un giudice o un avvocato, cioè un interprete di una norma o di un caso singolo per capire da quali norme è governato e come vanno intese quelle norme. Questa è la funzione dell'interpretazione, è l'unico interprete ufficiale del diritto come giudice, gli altri fanno opinioni, il giudice non fa opinioni, il giudice fa sentenze. Ecco che allora la regola del dubbio a volte discende dal sistema, a volte discende da una norma specifica. Nel caso che dice lei, il giudice è fortunato, perché si deve lambiccare ben poco, perché la regola del dubbio discende da una norma specifica che non lascia alternativa, l'ho detto prima. È il primo comma dell'articolo 1, adesso lo leggo. Dice, il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Che significa? Se alla fine del percorso, che dura il tempo ragionevole, che il giudice misura sulla base del massimo possibile che quel minore può attendere una decisione, ecco, se alla fine di quel tempo massimo, oltre a quale può avere un danno irreversibile, un danno grave, un pregiudizio grave irreversibile, se al termine di quel tempo non c'è la certezza che il minore subirà quel danno, perché? Perché il sostegno che si è dato a quella famiglia, bene o male, la regge su di un tanto che fa sì che, certo, non è la famiglia migliore ideale del mondo, ma qual è la famiglia migliore ideale del mondo? Non c'è. Quella è la famiglia che gli ha dato in sorte la cicogna, oddio, per chi ci crede, l'una o l'altra. Va bene, quindi quella è la famiglia che gli è toccata. Sulla base del diritto naturale, prima del diritto legale, il legislatore si prostra e decide sia la famiglia che gli ha dato il Signore a portarlo avanti, a meno che non sia una famiglia talmente irrecuperabilmente disgraziata da doverlo dare a un altro. Questo, in questo a meno che, ci sta il quid del giudizio, in un tempo ragionevole, che quindi contempla come fisiologico che al termine di quel tempo ci sia un dubbio non ancora risolto perfettamente, nel senso dell'irrecuperabilità, e quindi in dubbio pro familia naturale, lo dice la legge. Quando la legge dice una cosa, il giudice non può fare nulla, l'unica cosa che può fare è dire questa legge non mi piace perché contrasta con una legge superiore, cioè la Costituzione. E allora sia la Corte Costituzionale, cioè un altro giudice, a dichiarare quella norma contraria a quel principio, a quel precetto costituzionale, abrogandola. Quindi il giudice, che è l'unico che può sollevare un problema del genere alla Corte Costituzionale, perché è un tecnico, un avvocato non lo può fare, un giudice lo può fare. Allora il giudice solleva la questione alla Corte Costituzionale, deciderà lei, in piena libertà, autonomia, scienza e coscienza, se quella norma va abrogata perché contrasta con la Costituzione o no. Quindi nel nostro caso non c'è alternativa, la regola del dubbio è tracciata da una norma specifica che la definisce in sostanza. L'altra... il rating, sì. Beh, lei mi chiede una cosa che è ancora in progress, ovviamente noi ce la stiamo rappresentando. Abbiamo deciso di fare così, sono stato vago, il sistema non è ancora a punto, ma lo è quasi. Io la risposta alla sua domanda già ce l'ho, però, solo che era un particolare sul quale non ero sceso. Ora vedo sopracciglia aggrottate fra il personale dei servizi sociali o dei servizi sanitari quando parlo di queste cose, eccetera, perché non conoscono i particolari, non li conoscono ancora, vedono soltanto quel che io presento, cioè un grande cambiamento epocale, copernicano. del loro modo di gestire la fase dell'abbinamento. Ho detto non tanto sì, per i consultori, per il modo di valutare le coppie, di sondarle, di radiografarle e di descrivere nella relazione, quanto alla fine almeno per condensare quei 7 punti che per noi sono velocità e agilità. Come facciamo a disegnare la rosa adatta a quel singolo bambino? Bene, ogni singolo bambino è portatore di peculiarità. Normalmente sono peculiarità problematiche e sono quelle problematiche che assottigliano il numero dei papabili, evidentemente, perché se si parla di idoneità, tanto meno sono gli idonei quanto più difficile è l'adozione, l'accoglimento di quel bambino particolare e la possibilità di gradimento reciproco, oltretutto, no? Allora è ovvio che varierà semplicemente la dimensione della rosa. Più il bambino è problematico, più la rosa dei papabili sarà ampia. Cioè noi, per trovare all'interno di quelli che hanno un punteggio, un rating comunque alto, possibilmente quella coppia che si attaglia a lui. Come si fa a scegliere? A quel punto, determinata e confinata la rosa, il rating non c'entra più il tuo. Il rating serve solo a disegnare il perimetro della rosa. Dopodiché si mette il sedere sulla sedia e il naso nelle relazioni per vagliarle parola per parola e lì all'interno di quella rosa restringere ancora il gruppo, potrebbe direttamente sortire un'unica coppia oppure ancora due o tre, e a quel punto segue ovviamente il colloquio, il rapporto, l'apporto diretto. Quella o quelle coppie vengono chiamate ovviamente una alla volta, no? E all'insaputa una dell'altra, perché in udienza davanti al giudice il giudice gli esponga quelli che sono gli elementi di possibile difficoltà e criticità rispetto a quel minore che gli viene presentato intanto sulla carta, solo sulla carta, fino a individuare un'unica coppia alla quale tra l'altro il giudice che cosa fa una volta che l'ha individuata? Non parte in tromba o in quarta con l'affidamento preadottivo, così come tra l'altro è stabilito dalla legge. Ma vedete come la legge tante volte lascia degli interstizi che hanno bisogno, specie in queste materie, di essere riempiti, non me ne abbia, dal buon senso. E buon senso che è la guida primaria, invece, dal mio punto di vista, proprio del giudice, e direi perché no del cittadino che vuole comportarsi secondo regole. Qui parlava del buon senso applicato a tutt'altra materia, ovviamente, no? Ecco. Ma invece a noi è importantissimo applicare il buon senso. Come potremmo affidare la sperimentazione nella quale consta l'affidamento preadottivo che deve durare un anno prima di terminare con la pronuncia di adozione o con la non adozione, cioè di effettivamente assimilazione di quel minore a quella famiglia? Cioè, un tempo, la legge vuole che duri un anno di affidamento preadottivo e stabilendolo e immaginandolo come se dicesse: vabbè, il giudice, hai trovato come schifo hai creduto tu sta rosa, hai individuato sta famiglia, benissimo, ok, adesso fai l'affidamento preadottivo che parta sto anno, alla fine dell'anno vedremo se fare adozione o no. Beh, sarebbe un pazzo, chi fa? Nessuno fa così in Italia. Trovata la famiglia, trovato il minore, sì, ok, benissimo, incontratevi e conoscetevi sulla scorta di un provvedimento di affido preadottivo che dura un anno. Ma siamo impazziti? Cioè, facciamo pagare il rischio del cattivo abbinamento o semplicemente del non incontro di anime, di esseri, quali sono i genitori, qual è il bambino? Nel corso dell'anno possono essere passati 7 mesi, 6 mesi, 8 mesi, c'è un radicamento, un'aspettativa comunque, quantomeno del bambino, no? E allora no, torniamo indietro, abbiamo scherzato, adesso ne troviamo un'altra. Ecco, nessun tribunale parte da lì, anche se la legge immagina questo, perché la legge immagina che funzioni così. Ogni tribunale fa una rosa, individua la famiglia, dopodiché consegna la famiglia e il bambino agli operatori e gli dicono: adesso iniziate un periodo di approccio che sia sufficientemente breve, ma anche molto fattivo, per capire se quel minore e quei genitori si incontrano, si piacciono, e se quel minore può essere tolto da dov'è, è dato con la dovuta gradualità del caso. a loro, a casa loro, eccetera, affinché si giunga a quel reciproco, a quel segnale abbastanza certo di reciproca soddisfazione, sulla quale il tribunale impianterà il provvedimento di affidamento preadottivo. Altra novità, Tribunale Trieste, noi che cosa abbiamo deciso? Se deve passare un anno, ad onta della lettera della legge, non lo facciamo passare dal giorno in cui abbiamo scritto l'affidamento preadottivo, ma retroattivamente, dal giorno in cui quella famiglia e quel minore sono andati a convivere. Quindi non facciamo scontare sulla pelle del bambino il tempo formale dell'anno dal provvedimento all'altro provvedimento. Tutto questo io lo intendo, ecco, interpretare il mio ruolo istituzionale all'interno di un'istituzione che ho trovato morta e sepolta, quando sono arrivato, in maniera diversa da quella che giustamente dipinge il dottor Stop, quando parla della media dell'andazzo delle istituzioni, tutte quelle con cui i cittadini, noi ci rapportiamo sempre. Quindi apparati bolsi, stanchi e poco frequentati, poco permeati da umanità, molto spesso proprio in chi li dirige, tanto per cominciare, perché se la sveglia non viene dall'orologio, non viene da nessuno. Ecco, io penso di sentire molto il discorso, è la parte che mi è piaciuta di più, no? Della sua relazione, anche perché insomma io sono un tecnico, le altre cose non è la prima volta che le sento, però quella parte lì di relazione è la prima volta che la sento fatta così. C'è un rapporto di sfiducia sacrosanto, perché è motivato, tra cittadini e istituzioni, per cui le istituzioni sono burocrazia e non c'è più cervello, non c'è più testa, non c'è più animo, non c'è più voglia. Giustamente quei cittadini non sanno che farsene.
Bene, cederei la parola al dottor Marin, che aveva chiesto di intervenire.
Grazie. Ecco, il dottor Cheustan ha posto l'accento su quelli che sono i tempi del tribunale e quindi del procedimento di adottabilità. Ecco, un altro aspetto da tenere presente sono quelli che sono i tempi precedenti di quella che è la fase di rilevazione sociale, cioè, delle situazioni a rischio. Le situazioni sommerse dove noi abbiamo dei minori lasciati soli, cioè intenzionalmente, per esempio come nei casi di violenza domestica, oppure colpevolmente come nei casi di povertà, ecco, dove possiamo avere per esempio delle famiglie monogenitoriali a basso reddito, ecco, in cui ci sono dei minori lasciati soli, cioè, a casa e in condizioni, cioè, di indigenza emarginante, ecco. E a volte c'è il rischio che i tempi di osservazione di questi casi siano indebitamente troppo lunghi prima che si arrivi ad una segnalazione. Ecco, anche questo è un aspetto che riguarda gli operatori, ecco, perché a volte ci sono molti pregiudizi su quella che è o dovrebbe essere la famiglia, che fanno sì che non si intervenga, quando in realtà, cioè, c'è già la percezione che si possa determinare, cioè, un danno. Ecco, quindi io credo che sia molto importante, ecco, il lavoro di rete, ma molto importante anche considerare il percorso del minore non soltanto dal momento in cui, cioè, diventa adottabile, ma anche dal momento in cui c'è una percezione a livello, come dire, sociale, da parte degli operatori, ma anche da parte dei cittadini, che possono essere i primi testimoni di queste situazioni di emarginazione, cioè di quelli che sono dei casi che invece devono essere prontamente segnalati.
Sì, correttissimo, sono d'accordo. Non c'era una vera forse domanda nella sua, era un'osservazione, certo. Quindi sono tempi che il tribunale governa, sono prima, Ecco, quello ha a che fare molto, secondo me, con la sensibilizzazione delle antenne. Occorre che queste antenne crescano, vengano mantenute in efficienza da parte di chi le deve adoperare, quindi non solo il cittadino comune, ma poi le scuole, tutti quelli che devono essere pronti e capaci di cogliere le situazioni e di riferirle con tempestività.
Ecco, la domanda potrebbe essere: che ruolo ha in questo il garante per l'infanzia recentemente istituito?
Ma secondo me, anche in base a quello che dice la legge, ma insomma il tribunale non ha nessun ruolo su questo, il tribunale per i minorenni. Il garante per l'infanzia, là dove è stato istituito, e in questa regione ancora no, potrebbe farsi carico proprio di queste cose, cioè proprio della promozione, della sensibilizzazione di tutte le istanze sociali, dai singoli cittadini fino anche alle istituzioni che si occupano, che sono in contatto quotidiano per la loro stessa natura, con le famiglie e con i minori, quindi sono senz'altro le istituzioni scolastiche, quelle sportive, le associazioni sportive, e perché no anche le istituzioni sanitarie, tutti quelli che dovrebbero avere dei recettori ben acuti, insomma, per poter percepire i segnali e quindi interagire. Senz'altro c'era un ruolo, sì.